Ciao, sono Ale, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will in cui parliamo del cambiamento e oggi chiediamo a Lorenzo Pregliasco di Uterrand di aiutarci a capire che cosa sta cambiando nel governo, nelle maggioranze, in Parlamento in questi giorni, perché sta cambiando di tutto, è cambiato tantissimo sicuramente nelle ultime settimane. Ciao Lorenzo.
Ciao Ale.
Allora Lorenzo, noi abbiamo fatto una live insieme su Instagram qualche giorno fa, a inizio settimana, se non ricordo male, perché le settimane oramai sembrano eterne, in cui ci dicevamo, forse era appena stato dato l'incarico a Draghi, che aveva accettato con riserva, naturalmente. Mentre noi parliamo, venerdì, poco dopo le 6:30, sono in corso, non si sono ancora concluse, ma aggiornami tu, le consultazioni di Draghi con i partiti politici, corretto?
È così, andranno avanti in realtà ancora per qualche ora, in particolare sabato sarà il giorno di Lega e 5 Stelle, che sono evidentemente i due gruppi più importanti forse in questo momento, e quindi sono consultazioni nel senso che Draghi deve banalmente iniziare a capire chi lo appoggia e chi no.
Ecco, questo è un tema che inizia un po' a disorientarmi, nel senso che un giorno mi sembra che Draghi rischi e pochi minuti dopo mi sembra che invece ci sia addirittura un affollamento nella potenziale maggioranza Draghi. Sembrano, ma dimmi tu se sbaglio, tutti concordi a dire Mario Draghi, the best, il migliore che ci potesse essere per questo momento. E allora che cosa li frenerebbe dai partiti politici, naturalmente soggetto di questo freno, dal dargli la maggioranza e dal dare la fiducia a questo governo?
Beh, allora no, non sei solo tu a essere disorientato, perché effettivamente ogni poche ore sembra cambiare lo scenario. Diciamo che dal mio punto di vista rimane molto probabile che Draghi riesca a mettere insieme una maggioranza e che quindi il suo tentativo abbia successo, possa partire. Detto questo, giustamente dicevi, tutti alla fine riconoscono che Draghi è una personalità di alto profilo, no? Ormai c'è questa frase fatta, se vuoi, nella politica italiana di questi giorni. Però alcuni, penso ad esempio a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, penso ad esempio a LeU, quindi il partito più a sinistra nella maggioranza del governo uscente Conte, sono freddi, sono scettici sul dare l'appoggio al governo Draghi per diversi motivi. Se vuoi possiamo vederli, diciamo, uno per uno rapidamente.
Fantastico.
Allora, Giorgia Meloni forse ha un obiettivo essenzialmente politico, cioè tenendosi fuori da questa grande maggioranza che potrebbe sostenere Draghi, di fatto ha un po' l'esclusiva dell'opposizione, no? Si colloca all'opposizione di questo governo e quindi può in un certo senso capitalizzare sull'eventuale scontento che è fisiologico in qualunque governo. E quindi Giorgia Meloni, se vuoi, sta un po' facendo in questo senso la corsa sulla Lega di Salvini, provando a rimanere lei, Giorgia Meloni, l'unica opposizione a destra.
Fammi provare a riassumere, vedere se ho capito. Rimane da sola l'opposizione, quindi se dovesse funzionare questo suo schema sarà l'unica a picconare, come si dice, no? Criticare il governo da fuori, e quindi dovesse andare male, dovesse il governo prendere misure drastiche, sarà l'unica ad avere le mani pulite poi fra qualche mese dicendo ecco, sono io, non ho votato a differenza di tutti gli altri. È una ricostruzione plausibile?
Sì, e ricorda un po' quello che fece la Lega invece col governo Monti.
Certo.
2011, ormai quasi 10 anni fa, lì la Lega rimase fuori e poi alla fine insomma capitalizzò un po' lo scontento che nel frattempo era cresciuto, no? Durante il governo di Monti.
Sì, chiaro, chiarissimo. Quindi questo primo caso. Secondo caso?
Secondo caso, LeU, che esprime un ministro, Speranza, peraltro ministro della salute, quindi una casella non banale in questo periodo. LeU oggi si è un po' chiamata fuori, almeno l'impressione è questa. Il punto per LeU è: ha senso far parte di un governo con la Lega in cui la politica economica, ad esempio, potrebbe essere un po' più di destra rispetto al governo Conte? Ci sono le condizioni per condividere con Matteo Salvini un governo per un partito di sinistra come l'EU, e insomma la risposta che si stanno dando forse è un ni in questo momento.
Interessante perché se leggo correttamente in alcune ricostruzioni, nel dubbio che poi magari affrontiamo insieme governo tecnico, governo politico, governo misto, quindi con ministri magari politici, Speranza, quindi un politico purissimo, era uno di quelli destinati a rimanere e quindi rimarrebbe, no, come dire, la compagine di Leo rappresentata da Speranza rimarrebbe poi scoperta e si sarebbe perso, ecco, una bella casella più che altro.
Sì, anche perché qua poi, sai, c'è un'altra questione ancora di cui sicuramente parleremo, che è la squadra, cioè Draghi va bene, ma i ministri devono essere tecnici come Draghi, possono essere politici, può esserci un mix, questa è l'altra grande variabile su cui si sta discutendo in queste ore.
Ecco, qui c'era la domanda che non ti ho fatto prima quando ci siamo sentiti quei 2 minuti tra una tua intervista alla Rai, credo, e questo podcast. È proprio su questo tema, cioè uno che si è espresso con forza e tanti giornali gli hanno dato tantissimo spazio è proprio Conte, no? Che ha detto: ok, è un governo politico, non sono io l'ostacolo, eccetera. E mi sono chiesto: ma perché deve essere lui a dare più o meno l'ok a un governo politico e perché ci devono essere i politici in un governo Draghi che invece magari poteva essere la chance per fare le famose cose impopolari che non siamo riusciti a fare e direi che ne abbiamo fatte un po' poche di scelte impopolari se non quelle dettate dalla pandemia, molto impopolari, chissà quanto data driven.
Sai Ale, il punto è che dipende a chi lo chiedi, cioè ogni partito, ogni attore di questa crisi ha un motivo per preferire un governo politico o un governo tecnico. Ora, la questione è che in realtà se noi dovessimo tradurre governo politico, che nelle ultime ore è diventato anche qui un mantra, potremmo tradurlo con un governo in cui i ministri sono scelti dai partiti, no? Un governo in cui i partiti hanno i loro ministri, hanno le loro caselle. Ora, una cosa su cui forse dobbiamo un po' sgombrare il campo anche dalle ipocrisie è che la politica è anche chi fa che cosa, la politica è anche scegliere le persone. Quindi non facciamoci così fuorviare dalla narrazione delle poltrone, no? C'è anche questo in politica, come in qualunque attività umana, capire chi si occupa di cosa, distribuire le responsabilità tra le persone. Detto questo, il tema non è banale, nel senso che tendenzialmente il 5 Stelle, ad esempio, ma anche il PD, vorrebbero un governo più politico, che assomigli il più possibile al governo Conte, aggiungo, mentre dall'altra, secondo me, ci sono un po' di motivi e forse lo stesso Mattarella e lo stesso Draghi preferirebbero un governo il più possibile tecnico in cui i ministri sono figure di alto profilo, un po' come Draghi, almeno nelle caselle chiave. Poi su questo, Ale, c'è un tema. Più un governo è politico, cioè anche dei ministri politici al suo interno, più ha la possibilità di navigare in Parlamento, navigare nella negoziazione con i partiti, con, diciamo, tranquillità. Se è un governo interamente di tecnici, come il governo Monti che citavamo prima, è un governo che è un po' più debole, no? Nel momento in cui deve trattare coi partiti e comunque anche Draghi, per quanto Super Mario, dovrà trattare coi partiti.
Sì, questo era l'altro tema, no, che toccavamo anche in occasione della live, cioè qual è la consapevolezza della drammaticità della situazione? Monti, nel parallelismo che facevamo anche l'altra volta, arrivò nel momento, uno dei momenti più bassi, no, per la storia della Repubblica Italiana, quantomeno recente, in termini della sua sostenibilità economica e finanziaria, ricordiamo lo spread a livelli ingestibili, eccetera, eccetera, eccetera. Capacità di Monti di riuscire a portarsi dietro una maggioranza per fare cose impopolari piuttosto ridotta. Oggi, complice anche forse, chiamiamola stanchezza, diciamo così, no? Questo logoramento di una pandemia, un lockdown chiuso, intermittenza di un anno, eccetera, avrà Draghi la possibilità di dire: forse non avete capito quanto è drammatica la situazione? Se non mi fate fare questo, come dire, la casa va a fuoco. Ha secondo te questa possibilità? Avrà sponda anche nei media? Perché mi sembra che quella narrazione che a Draghi verrebbe forse molto utile in questa fase un po' manca e ci stiamo perdendo moltissimo invece nei tranelli, intrighi di palazzo e via discorrendo, che però non crea quel senso di urgenza forse.
Questa questione c'è. Quando si arrivò al governo Monti, che abbiamo citato più volte, nel no? 2011 c'era un'emergenza finanziaria rispetto alla quale il governo Monti, insomma, si inseriva come, anche un po' come ritorno alla normalità e alla sobrietà dopo la stagione di Silvio Berlusconi.
Articoli su cos'era
Sì,
il Loden forse di
il
Monte.
Loden, certo. E, sai, poi questi sono elementi di colore che trovi anche in queste ore su Draghi, no? I compagni di scuola, la casa in Umbria, sono tutti questi elementi di costume, se vuoi.
Sì,
Però
certo.
il tema dell'urgenza è molto importante, cioè Mattarella lo ha detto ci vuole un governo immediatamente in carica per affrontare le emergenze del paese, sanitarie, economiche e sociali. Draghi sicuramente ha presente che la situazione del paese non è facile e non lo sarà nei prossimi mesi. Il punto è quanto i partiti sono disposti a cedere, tra virgolette, no? Un po' di potere, un po' di leva decisionale alla luce del fatto che l'Italia è in una condizione molto complicata e che deve di fatto ricostruirsi dopo, ma io direi durante, perché ci siamo ancora dentro una pandemia. Tant'è che sembra una cosa anche qua importante, dobbiamo dirla, che nelle consultazioni di Draghi, Draghi stia molto spingendo il punto della campagna di vaccinazione, no? Che è rimasta un po' sullo sfondo nelle ultime settimane, ma che è decisiva. È l'unico modo per uscire da questo incubo in cui siamo ormai da quasi un anno.
Eh sì, e questo porta poi all'altro grande tema che, fatte 100, diciamo così, le possibili caselle nei governi, poi riprendiamo i vari scenari dei vari partiti, c'è anche quello di tutti quei tecnici, che poi tecnici anche loro, ovviamente con forti quantomeno amicizie, diciamo così, politiche, che stanno gestendo, penso ovviamente prima di tutti ad Arcuri, no? Quale sarà la fine di Arcuri? Prima c'era Conte che lo voleva eventualmente come ministro in un suo Conte Ter. Che fine può fare Arcuri o Draghi metterà persone di sua fiducia? O anche, come leggevo ulteriormente, metterà magari su un determinato ministero, il MEF o Cossadomi, altri, come dire, più poteri per gestire in toto la questione pandemica?
Ma sai, le voci sembrano suggerire che chiamiamolo il cerchio magico di Conte, che si compone di Arcuri, ma anche di altri alti burocrati, dirigenti che hanno collaborato con Conte, probabilmente seguirà Conte, no? Nel fare gli scatoloni, per usare un'immagine. Sicuramente però Draghi dovrà, presidiare delle caselle. La politica non è poi solo il ministro, tu lo sai bene Ale, ma è anche il capo di gabinetto, il ragioniere generale dello Stato. Sono figure di staff molto delicate, quelle che poi permettono a un paese di essere governato. E quindi indubbiamente avremo una generazione, per così dire, di tecnici che affiancheranno i politici qualunque sia la composizione, la natura di questo nuovo governo. Aggiungo una cosa. Anche qua consideriamo che poi esiste la tecnica, ma esiste la politica, soprattutto nel momento in cui scegli un ministro, no? Paradossalmente potremmo dire che i governi puramente tecnici esistono e non esistono. Qualunque scelta importante di un governo, tanto più in un momento come questo, è anche una scelta politica, no? Soddisfi
Naturalmente.
qualcuno e scontenti qualcun altro. Dai la priorità a una cosa anziché a un'altra. La politica è questa qui. E queste scelte hanno fino a un certo punto di tecnico.
Io ricordo, ho avuto una mia conversazione slash discussione, sai, di quelle per tenersi compagnia in macchina diversi anni fa, proprio su questo, con una persona, un mio grande amico, però magari più lontano, diciamo così, dall'analisi politica, non ha mai avuto magari un'esperienza di politica attiva, romana, se vuoi, eccetera. Che cosa è un tecnico, cosa è un politico, qual è la differenza fra gli uni e gli altri? E non è assolutamente bene uno bene la, o, ben, o meglio l'altro, perché è un mix, no? Cioè, in questo caso politica è già solo la creazione dell'agenda. Mettere in ordine le cose, dare priorità a uno o all'altro è una scelta assolutamente politica. Il tecnico ha sicuramente tutte le conoscenze, o dovrebbe avere tutte le conoscenze per gestire, magari va a mancare di quella visione che invece al politico scevro, libero da costringimenti della tecnica. Quindi è un balance che c'è sempre, ma è ovvio, credo, dammi tu conferma o meno, che la politica comunque un blessing, una benedizione rispetto a un professore o quell'altro, un tecnico o quell'altra, sempre lo deve dare, perché appunto poi sarà quel professore a dover scegliere l'ordine delle priorità.
Certamente, ma tu hai moltissimi esempi su questo anche nella dibattito proprio sulla gestione della pandemia, no? C'è un comitato tecnico scientifico che dà dei pareri, poi anche lì gli scienziati non sono sempre concordi sulle misure auspicabili. È inutile che ricordi quello che è stato detto nello scorso anno da infettivologi, rianimatori, anestesisti, virologi. Insomma, da un lato comunque la tecnica raramente è uniforme e monolitica, possono esserci sicuramente visioni diverse, e poi comunque c'è la necessità di una sintesi politica che decida, ad esempio, che ne so, se parliamo di economia, che decida se, avendo delle risorse, vale la pena investirle sul reddito di cittadinanza o su quota 100 per le pensioni. Ho fatto proprio un esempio facile, no? E lì diventa una scelta politica.
Per non fare nomi e cognomi.
Lì diventa una scelta politica, non c'è solo la tecnica dietro una scelta del genere, però una postilla dobbiamo farla. Draghi è un tecnico, ma è anche una figura con un'enorme esperienza politica. Lui è stato molto a lungo direttore generale del Tesoro, cioè uno dei più alti dirigenti del Ministero del Tesoro, poi diventato Ministero dell'Economia. Questo significa che è una persona che ha grandissima esperienza di frequentazione, confronto, interazione proprio con la classe politica.
Beh, ma poi è stato anche un po' l'eterno candidato di Berlusconi, che era sempre pronto a nominarlo, no? Per un ruolo alla commissione una volta, per anche come eventuale figura sempre di governo istituzionale. Quindi è sempre stato lì, su, come dire, sulla lista delle persone da chiamare, ecco, di molti, e quindi molto vicino, molto considerato dalla politica. Però riprendiamo il nostro flusso con, abbiamo visto la posizione potenziale della Meloni, di Leu, e l'altro ovviamente è quello della Lega, mi insegni tu, di grande importanza.
È così, perché la Lega pesa comunque in Parlamento, è uno dei gruppi più grandi, pesa nel paese, è il primo partito italiano nonostante tutto, secondo i sondaggi, anche la nostra supermedia degli ultimi giorni lo ha confermato.
Ad oggi nei vostri sondaggi, la vostra media quanto è?
È intorno al 24%.
Quindi, che è lontano dal 30, cos'era, 34,
esatto,
massimo?
Lontana dal 34% delle europee del 2019, ma comunque abbastanza per essere il primo partito, il partito più votato a oggi. È chiaro, Ale, che un partito così, insomma, pesa, no? Nel momento in cui bisogna capire se formare un nuovo governo e chi può sostenerlo. Qui, devo dirti, sulla Lega, Salvini ha detto e ha non detto, ha aperto e ha chiuso, no? Nelle ultime ore. La mia impressione è che sia più probabile al momento attuale che la Lega appoggi questo tentativo di Draghi. Penso anche che la scelta della Lega non sia indipendente dalla scelta dei 5 Stelle. E questa è una delle cose che rendono più, se vuoi, affascinante a livello politico-tattico questa crisi. Cioè, ogni scelta fatta da qualunque partito chiude e apre degli scenari e delle opportunità per tutti gli altri partiti. Per fare un esempio facile e immediato su questo, ad esempio, se il 5 Stelle sta fuori, beh, a quel punto la Lega e Salvini hanno un grosso incentivo a entrare nel governo Draghi, perché sarebbero determinanti per la nascita del governo. Al contrario, il fatto che Salvini possa entrare in questa maggioranza magari mette in difficoltà i 5 Stelle, che dopo tutto hanno un ricordo di un governo con Salvini non proprio entusiasmante, no? Per come si è conclusa quell'esperienza del Conte giallo-verde. Insomma, ogni partito vede le sue posizioni, i suoi, chiamiamoli, pezzi sulla scacchiera, muoversi a seconda di quello che fanno gli altri partiti, e questo rende questa crisi molto interessante da seguire.
Diciamo la verità, tu mi vuoi prendere in giro perché nel nostro gruppo WhatsApp io avevo detto che sarebbe stata una crisi lampo, che non sarebbe interessata a nessuno, e invece ovviamente io sono non sbagliato, strasbagliato, ed è diventata una crisi lunga e sicuramente molto interessante, dove si mischiano però tattica di breve periodo e strategia di più lungo periodo, perché la tattica di breve periodo mi verrebbe da dire, di nuovo correggimi se sbaglio, che la manovra di Renzi ha indebolito Conte, che oggi rischia così di rimanere ignorato dai media, e altre mosse tattiche potrebbero ulteriormente, diciamo, andare ad acuire le difficoltà del Movimento 5 Stelle. Penso appunto alla difficoltà magari di molti o di alcuni del movimento a sostenere un governo guidato da una figura così rappresentante dell'Europa, dell'establishment come Mario Draghi. Beh, un'ulteriore difficoltà dei 5 Stelle potrebbe essere molto utile, no? Per la Lega magari, che potrebbe essere il bacino dove poi gli scontenti vanno a finire, ad esempio, oppure chissà da altre parti.
Certo, perché noi non ne abbiamo parlato ancora, ma insomma il Parlamento, soprattutto in Italia, è un luogo fluido, no? In cui i numeri dei gruppi parlamentari al primo giorno di legislatura sono molto diversi dai numeri dell'ultimo giorno di legislatura.
Voi avete fatto uno schema bellissimo con tutti i cambi di casacca, come vengono definiti, no?
Sì, è così, perché insomma le vicende politiche degli ultimi 2 anni e mezzo ci permettevano di tracciare, di mappare un po' questi cambi, questi spostamenti tra partiti e tra gruppi. Insomma, considera che in questi neanche 3 anni dall'inizio della legislatura 132 parlamentari hanno cambiato gruppo almeno una volta, quindi questo conferma che il Parlamento italiano è molto fluido e molto mobile. In questo senso, sai, la tattica è un fattore, è un livello di analisi. È anche vero che le cose cambiano ogni pochi giorni. Tu ti ricordi quando sembrava che Renzi fosse il grande sconfitto e che Conte fosse destinato a restare fino al 2023, quando si diceva che al Senato Conte avrebbe trovato una super maggioranza, i famosi responsabili, i costruttori, che poi sono rimasti lì senza costruzione a cui partecipare. Veramente ogni giorno cambia molto, e questo sì, rende la crisi interessante, la rende anche un rischio per i partiti. E questo, secondo me, ci dice anche un'altra cosa, cioè che la scelta di Mattarella di giocare la carta Draghi, un po' la opzione nucleare, se vuoi, questo all-in che ha fatto il presidente Mattarella, ha un po' squadernato gli equilibri sia a destra sia a sinistra, cioè ha messo notevolmente in difficoltà un po' tutti.
Mi sembra che sia la dichiarazione di Giorgetti della Lega che forse può sintetizzare, no? Perché quando gli chiedevano, ho visto assalito da un numero infinito di giornalisti su cosa avrebbe fatto la Lega, eccetera, ha detto, beh, Mario Draghi è Cristiano Ronaldo e non lasci Cristiano Ronaldo in panchina. Mi sembra quel nome a cui nessuno può dire di no, per sé al nome o no, dire avere dei dubbi, e quindi sì, davvero ha scompaginato un po' la situazione.
Sai, anche perché, a parte che poi questa metafora di Giorgetti ha vissuto delle iterazioni in queste ore, c'era Borghi, no? Un altro esponente della Lega, che ha fatto una metafora simile e ha detto, insomma, Borghi, tra parentesi, che nasce come no euro, quindi era molto critico nei confronti di Draghi, e ha fatto un tweet oggi pomeriggio in cui diceva il punto è che insomma solo uno scemo ha lo stesso atteggiamento verso un giocatore nel momento in cui è un giocatore avversario e nel momento in cui invece viene nella propria squadra. Cioè c'è questo elemento qui del Cristiano Ronaldo che però bisogna in un certo senso assicurarsi che giochi per te, no? E che non giochi per qualcun altro. Alla fine, sai, il punto di star fuori da questo governo per un partito come ad esempio la Lega è anche che lo regaleresti un po' agli altri, no? Cioè ti sottrarresti questa opportunità di essere un pezzo della squadra che ha Cristiano Ronaldo.
Però così è quando proprio la politica diventa tifoseria e non è, diciamo, forse lo scenario migliore, no? Bisognerebbe riconoscere il talento sempre e comunque, come, e qua non me ne volere, Cristiano Ronaldo fece quella splendida rovesciata segnando contro la tua Juventus e tutto lo stadio, no? Applaudì, Juventini compresi. Ma tornando ai tweet, tu hai citato Twitter, e prima mi ero segnato di chiederti questo, ne approfitto di questo episodio di podcast. Un tuo tweet che ho trovato molto interessante, ma non so se ho capito fino in fondo, per uno scenario con elezioni 2022 e Draghi verso il Quirinale. Ci aiuta a capire quale potrebbe essere questo scenario eventualmente?
Ma è
O se era
un'ipotesi?
solo una provocazione?
No, per carità, è un'ipotesi. Chiaro che non sappiamo cosa succederà domani, è difficile capire cosa succederà tra un anno, però mi sono chiesto in quel tweet se, insomma, non possa essere un punto di caduta di questa crisi, uno scenario nel quale Draghi parte col suo governo, appoggiato dalla Lega, magari con Fratelli d'Italia che si astiene, quindi non vota contro ma si astiene, e in un certo senso si trova a questo punto di equilibrio per cui il governo parte, ma non è un governo che dura tutta la legislatura fino al 2023, si dà in un certo senso al centrodestra le elezioni un po' prima che a fine legislatura, quindi nel 2022, e questo sarebbe, diciamo così, una concessione, no? Al centrodestra che invoca il voto da molto tempo, e però dall'altra parte, insomma, si immagina un passaggio di Draghi al Quirinale, che appunto nel 2022 dovrà essere rinnovato, dovrà essere eletto un nuovo Presidente della Repubblica. In questo caso penso che potrebbero essere un po' tutti contenti, no? Nel senso che il governo partirebbe, si scongiurerebbe il rischio di elezioni a breve, verrebbe comunque data una finestra per votare nel 2022. Si troverebbe un nome per il Quirinale di alto profilo e che comunque ha raccolto, lo ricordavi anche tu Ale, una stima, un rispetto abbastanza unanimi da parte di tutti, anche da parte di chi poi non lo appoggerà in questo governo. Insomma, potrebbe essere uno scenario sensato, no? Dal punto di vista politico. La politica, lo sappiamo, è provare a comporre gli interessi e provare a trovare il punto di equilibrio in cui nessuno è, diciamo, particolarmente scontento della soluzione.
È uno scenario sicuramente molto 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 interessante, anche se, come dici tu giustamente, ci sono moltissimi passaggi in mezzo. La politica è fatta poi di stravolgimenti anche nel giro di poche ore, come abbiamo visto di recente. Direi che avremo ancora bisogno del tuo supporto, delle tue spiegazioni, sia qui nei podcast, sia ovviamente su Will in Instagram e Facebook. Quindi Lorenzo, io come al solito ti ringrazio e direi che ci rivediamo nella collaborazione Will You Trend, che sta diventando sempre più stretta. Felici noi, ma forzati anche dalle condizioni sempre in cambiamento, per capirci qualcosa di più insieme. E ancora grazie mille.
Grazie a te Ale, un piacere.
Ciao, buona giornata.